su questo Vangelo che abbiamo appena ascoltato nel corso della meditazione. Vorrei però iniziare proprio da una parola che è la parola chiave di questo titolo, Maria Vergine in ascolto. La parola ascolto, il verbo ascoltare, indubbiamente è uno dei verbi più importanti della Bibbia, è uno dei verbi più importanti per capire che cosa vuol dire essere credenti. Quando uno scriba chiede a Gesù qual è il primo dei comandamenti, lui risponde: ascolta Israele, due punti, il Signore, il nostro Dio, l'unico Signore, amerà il Signore tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. In genere noi siamo più concentrati su questa seconda parte, sul comandamento dell'amore, ma in realtà quella prima parola è fondamentale, ascolta Israele. Perché lo si capisce poi alla luce anche del Nuovo Testamento, noi non saremmo mai capaci di mettere in pratica il comandamento dell'amore se non partiamo dall'ascolto di Dio. Se presumiamo di mettere in pratica questo comandamento a partire solo dalla nostra volontà, dai nostri sforzi. Il cristianesimo non è la religione che parte dall'uomo, parte da Dio, dalla grazia, dalla preghiera e dall'ascolto. E chi meglio di Maria ha saputo ascoltare? Allora stasera vogliamo proprio metterci in contemplazione di questo atteggiamento di Maria, che è proprio perché è la prima discepola, l'abbiamo sentito dal titolo appunto di questo formulario, un titolo che è stato voluto particolarmente dal Concilio Vaticano II, dalla Lumen Gentium. E Maria, certo, noi la esaltiamo soprattutto perché è la madre di Dio, ma pensate che Sant'Agostino diceva che il titolo più grande è quella di essere stata la discepola del Signore, e capiremo perché questo titolo è così grande, cioè il modello dei discepoli del Signore. E con lei cercheremo proprio di capire cosa vuol dire ascoltare la parola di Dio. E lo faremo articolando le tre virtù teologali che certamente tutti noi ricordiamo dal Catechismo, no? La fede, la speranza e la carità. Prima di tutto la fede. Qui il legame è proprio evidente. Pensate che addirittura San Paolo lo dice a chiare lettere, Romani 10:17, la fede viene dall'ascolto. Non so se vi siete mai chiesti da dove viene la fede, come si fa ad aver fede? Bisogna saper ascoltare. Interessante questa cosa, eh? Se uno non sa ascoltare non può aver fede, non solo, ma la fede diminuisce, può anche perdersi. Pensate quanto è importante l'ascolto. E il titolo, Maria Vergine in ascolto, su questo torneremo alla fine, è proprio preso dalla Marialis Cultus di Paolo VI, forse ieri già si è parlato di questo documento, che è davvero il documento, direi, più importante sulla devozione alla Madonna. Magari, ecco, sentendone parlare in questi giorni, molti di voi, spero, ecco, saranno presi un po' dalla curiosità di andare a leggerlo, ma tanti altri già certamente lo conosceranno. Questo documento del 74, e alla fine leggeremo proprio un testo in cui Maria viene definita Vergine in ascolto. Ecco, per dire che davvero siamo davanti a una caratteristica che contraddistingue in modo davvero peculiare la Vergine Maria. Ma andiamo al Vangelo, perché quello è sempre il punto di partenza. Soprattutto il Vangelo di Luca ci offre elementi davvero preziosi sul modo con cui Maria ascoltava Dio, perché magari uno ha un'idea di che cosa sia l'ascolto, ma sono convinto e spero almeno che scoprirete qualcosa di nuovo stasera, cioè proprio a partire dal Vangelo, su che cosa vuol dire ascoltare la parola di Dio. E partiamo da questo testo che l'Evangelista Luca riporta dopo la nascita di Gesù e la visita dei pastori. Annota: tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Quindi c'era stata la nascita di Gesù, la visita dei pastori, e i pastori dicono alcune cose a Maria, naturalmente la loro visione di angeli, eccetera, e si dice Maria custodiva queste cose e le meditava nel suo cuore. Qui ci sono due verbi, iniziamo dal primo, meditare. Meditare, che è un verbo che nel greco, symballo, vuol dire letteralmente mettere insieme. Maria faceva un esercizio interiore nel suo cuore, metteva insieme. Che cos'è che metteva insieme? Metteva insieme, cioè metteva quasi a confronto, cercava di intrecciare gli avvenimenti della sua vita, quello che le stava accadendo, con la parola di Dio, con la parola della scrittura, anche con la parola certamente dell'arcangelo Gabriele. Allora, gli avvenimenti del Natale, noi diciamo che è un mistero gaudioso, ed è vero, certamente la nascita del Salvatore è un mistero gaudioso, ma se ci fate caso, i misteri gaudiosi hanno sempre anche un tono drammatico, perché nascere in un tugurio, essere deposto su una mangiatoia, dopo essere stati rifiutati dagli abitanti di Betlemme, non è stata proprio un'esperienza bella, penso che siate d'accordo, no? È stata un'esperienza drammatica. E quindi Maria si interroga su quello che le stava succedendo, ripensa alle parole dell'angelo, a quelle parole solenni, il figlio dell'Altissimo, colui che regnerà per sempre sul trono di Davide, e poi eccolo lì, il suo bambino, su della paglia. Come avremmo reagito noi? Interessante, la Madonna ci viene presentata come colei che di fronte a un avvenimento doloroso, un avvenimento drammatico, un imprevisto comunque certamente, perché dobbiamo chiamarlo così, e sicuramente non ha cominciato a pensare male, a trovare le cause, a prendersela con Dio stesso. No, semplicemente si dice che meditava, metteva insieme questi avvenimenti con la parola di Dio, cercava di comprenderne il significato. La Vergine Maria, questo Vangeli non lo dicono chiaramente, ma va da sé, lo dicono alcuni apocrifi, ad esempio lo pseudo Matteo dice che la Vergine Maria sin dalla più tenera età si dedicava giorno e notte alle lodi di Dio, cioè ai salmi, quindi si occupava certo anche altre cose, ma davvero ascoltava e meditava continuamente la scrittura. Ma vedete, qui c'è una verità importante. Maria non ascoltava solo la parola della Bibbia, ma ascoltava anche la sua vita, la propria vita, quello che le accadeva. Certamente la Vergine Santissima ricordava le parole di Isaia, quelle parole famose che tante volte avrete sentito anche nella liturgia: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Cioè sapeva che Dio, il Signore di Israele, è uno che spiazza le attese dell'uomo, che fa le cose a volte in modo molto diverso da come noi ci aspettiamo. Per questo, ecco, lei cercava davvero di capire qual era, potremmo dire, il Vangelo, la buona notizia in quello che le stava accadendo. E poi c'è l'altro verbo che va accostato, no? I due sono davvero da tenere insieme, il verbo custodire, conservare, serbare, e si riferisce a un qualcosa di prezioso, come custodire un tesoro, e custodire che naturalmente è nel cuore, quindi è un ricordare, un richiamare alla mente. L'abbiamo sentito questo verbo anche nell'episodio dello smarrimento, ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Notate che anche qui c'è un'esperienza drammatica. Pensate cosa può voler dire per due genitori cercare per 3 giorni il figlio pensando ormai che sia scomparso. E infatti, annota l'Evangelista, essi non compresero le parole di Gesù, cioè dopo l'angoscia del ritrovamento ci sono poi queste parole che poi non capiscono, non compresero. E aggiunge, sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Ecco allora che cosa ci insegna la Vergine Maria. Ci insegna che l'ascolto della parola di Dio è al tempo stesso ascolto della vita, o meglio, è ascoltare la propria vita alla luce della parola di Dio. E gli avvenimenti tristi, dolorosi, drammatici, che a volte noi giudichiamo frettolosamente come delle disgrazie, ma che cosa ho fatto di male per meritarmi questo, ma perché Dio ce l'ha con me, eccetera, eccetera. Se noi leggiamo con attenzione il Vangelo, scopriamo che questi avvenimenti sono quelli in cui Dio parla, si manifesta, si fa conoscere nel modo più grande. Maria tiene nel suo cuore queste cose e forse le capisce soltanto, anzi possiamo togliere il forse, dopo la risurrezione. Il senso profondo di questi avvenimenti lo comprenderà alla luce della fede pasquale. Quella spada, ad esempio, di cui parla Simeone, quando era là, ai piedi della croce, certamente si sarà ricordata perché serbava. Questo per noi è un insegnamento importante, quello di fare memoria, conservare anche le cose dolorose, ma non per piangerci addosso, ma per cercare di confrontare queste parole, questi avvenimenti con la parola di Dio, illuminarle con la parola di Dio. Ecco, sarebbe bello che anche noi reagissimo così, in questo modo, agli imprevisti della vita, è meditare ciò che ci capita alla luce della parola di Dio. Però, ecco, c'è un però. Tutto questo è facile da dire, no? Ma c'è un problema. Per poter ascoltare, mettersi ad ascoltare la propria vita e anche la parola di Dio, c'è una condizione. Io dedico davvero un po' del mio tempo per questo tema, perché oggi è davvero di importanza decisiva. Una condizione indispensabile per ascoltare, qual è? Il silenzio. E noi sappiamo che non viviamo in una società che ama il silenzio. Il silenzio, attenzione, non solo come assenza di rumori, ma proprio come una capacità di volgere il nostro cuore senza distrarci verso Dio, verso le cose del cielo o comunque verso le cose importanti della vita. La scelta di fare un po' di deserto nelle nostre giornate, quanto è importante. I grandi maestri di preghiera concordano nel ritenere che se uno non trova una mezz'oretta, un 20 minuti, una mezz'oretta per fare deserto nella propria giornata, cioè per mettersi a tu per tu con Dio, la sua giornata mancherà della presenza vitale di Dio, dello Spirito Santo. Ma più di tanti ragionamenti, vorrei leggervi alcune frasi di un grande uomo di preghiera che ha scritto un libro che vi consiglio, anche molto recente, che ha come titolo La forza del silenzio. L'autore è un cardinale che è anche prefetto di una congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, Robert Sara. Vi leggo alcune frasi sue che non hanno bisogno di commento, sono molto chiare. Gli amici, gli innamorati di Dio, più restano in silenzio, più amano Dio. Poi, questa è molto forte, eh? Uccidendo il silenzio, l'uomo uccide Dio. Ma è vera, eh? Perché se non c'è silenzio, come fa Dio a parlarci? Provate a pensarci. Sempre la televisione, la radio, internet. Ringraziamo il Signore per i doni della tecnologia, ma possono diventare davvero anche armi del demonio queste, se ci tolgono il silenzio. E ancora, l'orgoglio, scusate questo, è di fronte a Dio nel silenzio che diventiamo miti e umili di cuore. Questa è bellissima, eh? Se uno vuol sapere la ricetta per diventare più buono, più mite, meno violento, per essere più tranquillo con la moglie, col marito, di fronte a Dio nel silenzio, mettiti di fronte a Dio nel silenzio e sfogati col Signore piuttosto. Poi ancora un'altra citazione. L'orgoglio, le passioni, le ipocrisie cercano di conquistare i propri peggiori diritti sull'anima. Allora, rannicchiarsi in silenzio, con il cuore in Dio, la Bibbia aperta sulla nostra testa, come le ali dello Spirito Santo, resta l'antidoto migliore, l'unico necessario per scacciare dalla nostra interiorità l'inutile, il superfluo, il mondano e infine il proprio falso io. In silenzio, con il cuore in Dio, la Bibbia aperta sulla nostra testa. È una bella immagine. E poi ancora, più l'uomo avanza nel mistero di Dio, più perde la parola. Certo, è vero, ci sono persone che di indole sono più loquaci, altre sono più laconiche, però essere troppo chiacchieroni in genere non va d'accordo con l'essere persone spirituali. Il silenzio è una virtù. La Vergine Maria sicuramente non era una chiacchierona, anche perché nel libro del Siracide si dice, quando si fa il ritratto della donna ideale, che dice: è un dono del Signore una donna silenziosa. Ma perché? Ma no, perché il silenzio, ripeto, è una virtù che dice non debolezza, passività, ma forza. E vorrei anche provare a offrire un suggerimento concreto per, una volta capito che comunque è necessario il silenzio, come possiamo metterci in ascolto concreto di Dio. Certo, c'è la lezione divina, ci sono tanti metodi, però in realtà c'è una preghiera, che è poi la preghiera prediletta della Madonna, che la Madonna chiede sempre di recitare. Ma perché la preghiera prediletta? Avete già capito di cosa sto parlando, la preghiera del Santo Rosario. Perché questa preghiera è quella forse che più di tutte le altre ci aiuta a metterci in un atteggiamento di silenzio. Vedete, qui non è tanto il silenzio fisico, perché uno può anche pregare ad alta voce, ma il silenzio del cuore. Mi spiego, cito ancora il Cardinal Sara prima: la preghiera consiste nell'immaginare in silenzio la vita concreta e quotidiana di Gesù. Cioè la preghiera è immaginare, raccolti, la vita di Gesù. Come faceva Maria, che pensava la propria vita in rapporto alla scrittura, così noi rapportiamo la vita di Gesù, la vita anche della Madonna, con la nostra vita. Ma qui vorrei leggervi un testo davvero stupendo del beato, quasi santo, Paolo VI, della Marialis Cultus, numero 47, dove il Papa fa una sottolineatura di cui abbiamo tutti bisogno. Perché il rosario è una preghiera bellissima, ma non deve mancare della sua indole. Lui la chiama l'indole contemplativa o meditativa. Non è facile, lo so, per nessuno, però non si può pregare il rosario solo con le labbra. Non si può. Io dico, secondo me non serve a nulla se non si prega solo con le labbra, cioè se non c'è anche la mente e il cuore. La mente che si sforza di pensare al mistero e il cuore che di amare, chiaramente, la presenza in quel momento di Gesù e di Maria. Ma non lo dico io, non sono nessuno, guardate cosa dice, cosa scrive il beato Paolo VI. Senza la contemplazione, il rosario è un corpo senza anima. Pensate, molto chiaro, eh? E la sua recita rischia di divenire meccanica ripetizione di formule e di contraddire all'ammonimento di Gesù. Notate che era una delle sue preghiere preferite, eh? Così come l'è stata di San Giovanni Paolo II. Quindi rischiamo di contraddire l'ammonimento di Gesù: quando pregate non siate ciarlieri come i pagani, che credono di essere esauditi a forza di parole. Se noi pensiamo di essere esauditi per le parole, ci sbagliamo. Ci siamo esauditi perché nelle parole ci mettiamo l'amore, ci mettiamo il cuore, la mente, tutta la nostra persona. Per sua natura la recita del rosario, continua il Papa Paolo VI, esige un ritmo tranquillo, quasi un indugio pensoso, che favoriscano all'orante la meditazione dei misteri della vita del Signore, visti attraverso il cuore di colei che al Signore fu più vicina, e ne dischiudano le insondabili ricchezze. Maria modello quindi di fede, Vergine in ascolto in quanto modello di fede. Due, Maria Vergine in ascolto in quanto modello di speranza. La speranza che cos'è? Quando uno crede fermamente, non è la speranza, ma speriamo che piova, speriamo che faccia bel tempo. È una convinzione interiore che riguarda il futuro, l'adempimento delle promesse di Dio, della parola di Dio. E davvero Maria è colei che ha creduto che la parola di Dio si sarebbe adempiuta, a differenza di Zaccaria, ricordate, che all'inizio non crede l'adempimento della parola del Signore. E queste sono proprio le parole di Santa Elisabetta, che dice, quando incontra la Vergine Maria: beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Ma c'è un testo che ancora, in modo ancora più forte, ci fa capire come Maria sapeva davvero ascoltare con speranza la parola, cioè lei vedeva già in anticipo il compimento della parola. E qual è questo testo? Il Magnificat. Perché? Vi leggo solo due versetti. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili. Notate che sono verbi al passato, ma non si riferiscono al passato, si riferiscono al futuro. E soltanto uno che ha una speranza grande può far questo. Cioè la Madonna vede già realizzato il piano di Dio alla fine della storia, alla fine anche della propria vita, perché lei l'ha realizzato in un modo perfetto, e perché era piena di speranza. La Madonna ci insegna in questo modo a credere, perché questo vuol dire credere all'adempimento della parola di Dio, credere alla forza del bene, che non si lascia mai vincere dal male. Il vero discepolo del Signore è colui che non permette che il male offuschi la sua gioia, la sua speranza, e lo rende un brontolone, lo rende un disfattista. Il discepolo di Gesù è uno che sa vedere il bello, il buono nelle persone, in ogni situazione. Ma perché? Perché anche se quella persona è piena di difetti, tu credi che c'è un seme di bontà che crescerà con l'aiuto di Dio. Questa è la speranza. Se tu non hai speranza, quello lì, vabbè, sarà sempre uguale, anzi andrà peggio. Però il problema è tuo, no? Non hai speranza. Speranza nell'opera di Dio su quella persona. Servo di Dio, Monsignor Bello, amava dire: additare le gemme che spuntano sui rami vale più che piangere le foglie che cadono. Saper vedere queste gemme che crescono, che spuntano e crescono. Infine, terza virtù è la carità, e qui arriviamo a un aspetto davvero molto importante dell'ascolto, che è il mettere in pratica l'ascolto. Allora, l'ascolto, da quello che abbiamo detto fin qui, è qualcosa di interiore, è chiaro, bisogna partire proprio dal cuore, ed è un dono che viene dallo Spirito Santo, è un dono che viene dal nostro rivolgerci verso Gesù, verso la Madonna, e che cresce poi con l'esercizio. Come tutte le cose, anche le cose spirituali crescono con l'esercizio, in questo caso si parla di esercizi spirituali naturalmente. Ma che cos'è l'ascolto senza le opere? E sappiamo che la carità è il coronamento di tutte le opere, cioè il cristiano è uno che in ogni cosa ci mette l'amore, la carità, altrimenti non ha valore. Quello che facciamo senza amore non ha valore. Se facciamo anche una cosa grandissima per noi, solo per noi stessi, non ha nessun valore davanti a Dio. E anche in questo Maria è esemplare. Andiamo a vedere allora un passo del Vangelo, ed è un passo che ancora il Beato Paolo VI commenta nella Marialis Cultus. Il passo è questo, un passo anche non proprio molto conosciuto, perché c'è solo nel Vangelo di Luca, ma sicuramente l'avrete sentito almeno qualche volta. Una donna della folla alzò la voce e disse a Gesù: beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Ma egli disse: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Ora voi direte: cosa c'entra qui la Madonna? Cioè, Gesù non parla di sua madre, ma c'è tutta una tradizione che qui richiama il Beato Paolo VI, che riferisce questo complimento di Gesù proprio a Maria. Perché l'espressione beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato è un complimento alla madre di Gesù e a Gesù. Qualche biblista dice che si riferisce alla bellezza fisica di Maria e anche del Signore. Ma egli dice: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ma lasciamo proprio parlare Papa Montini, guardate cosa scrive. Vorremmo ribadire che lo scopo ultimo del culto della Beata Vergine Maria è glorificare Dio e di impegnare i cristiani ad una vita del tutto conforme alla sua volontà. I figli della Chiesa, quando unendo le loro voci alla voce della donna anonima del Vangelo, glorificano la madre di Gesù, esclamando rivolte a Gesù stesso: «Beato il seno che ti ha formato e le mammelle che tu hai succhiato», saranno indotti a considerare la grave risposta del Divin Maestro: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». Questa risposta, se risulta essa stessa viva lode per la Vergine Maria, vedete, questa è una lode per la Vergine stessa, come interpretarono alcuni padri e il Concilio Vaticano II, suona pure per noi un ammonimento a vivere secondo i comandamenti di Dio e come eco di altri richiami dello stesso Divin Salvatore. Queste sono le parole di Gesù che tutti ricordiamo: «Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando». Riassumo in due righe quello che qui è scritto Paolo VI. Noi possiamo lodare Maria certamente per la sua bellezza, per la sua grandezza, la sua bontà, ma questo serve a poco o a nulla se non ci preoccupiamo di imitarla in ciò che è il motivo principale della sua grandezza. Ella sapeva ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Questo è un testo che è di un'attualità davvero incredibile. Ci sono dei passaggi che vale la pena anche ricordare, quando, no, si dice: Signore, Signore, non abbiamo noi forse profetato nel tuo nome? Non abbiamo scacciato demoni nel tuo nome? Non abbiamo fatto miracoli nel tuo nome? Allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, operatori di iniquità, perché chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che costruisce sulla roccia, eccetera, mentre chi non le ascolta, non le mette in pratica, è uno che costruisce sulla sabbia. Notate che fare miracoli, scacciare demoni, fare profezie, fare cose strane, non conta nulla se poi uno non mette in pratica la parola di Dio, ma proprio nulla. La prima cosa, anzi l'unica cosa che davvero conta per noi, è ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Questo ha a che fare con un altro tema che io accenno proprio solo in due parole, ma che è molto importante, che è il tema della obbedienza, un tema che nella Bibbia è molto presente. La parola obbedire viene dal latino, ma c'è anche poi il corrispondente greco, ob audire, cioè ascoltare in profondità. Un ascolto non superficiale, ma un ascolto che si traduce proprio in una fedeltà alla parola di Dio. Ecco, Maria ci insegna che l'ascolto è obbedienza a Dio, ai suoi comandamenti. Perché è importante, vi dicevo oggi, questa cosa? Perché ci sono dei cristiani, io ogni tanto li incontro, poi non li giudico per carità, però cerco anche di farli ragionare, che credono di essere buoni cristiani perché lo dicono. Io voglio bene alla Madonna, io voglio bene al Signore. Poi, quando appena un po' scavi e cominci a dire: ma la messa della domenica? Ah, ogni tanto, ma perché è un comandamento, non sono tanti comandamenti. Terzo, ricordi di santificare le feste, cioè. Poi vuol dire questo concretamente: ascoltare la parola di Dio, metterla in pratica, no? E oggi va di moda, un po' non è neanche colpa di queste persone, perché oggi si respira una spiritualità, si dice, molto intimistica e anche gnostica. Cosa vuol dire gnostica? Che l'importante è sapere le cose. I primi siamo noi, anche certi professori, che insomma dicono: l'importante è che tu sai, conosci la Bibbia. No, l'importante è ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Sapere conta, ma non è così necessario. Pensate cosa scrive San Giovanni nella sua prima lettera: chi dice io amo Gesù, io lo conosco, insomma vuol dire io amo Gesù, e non osserva i suoi comandamenti è un bugiardo e lui non c'è la verità. 1 Giovanni 2,4. Chi dice amo Gesù e non osserva i suoi comandamenti è un bugiardo. Ecco, C'è anche un altro testo che accenno soltanto, che parla ancora di Maria che sa adempiere la parola di Dio e non solo l'ascolta ma l'adempie, che è quando Gesù si trova in mezzo alla folla e a un certo punto arrivano sua madre e i suoi fratelli che lo cercano, e lui alla fine conclude dicendo: ecco mia madre, ecco i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Qui c'è un altro complimento indiretto a Maria, ovviamente, alla sua madre, no? Ma riflettiamo su questa espressione. Allora, noi quando facciamo la volontà di Dio siamo davvero fratelli, sorelle e madri di Gesù. L'ha detto proprio lui, eh? Siamo per lui come delle madri. Fratelli e sorelle è chiaro, perché se tu fai la volontà di Dio assomiglia a Gesù, quindi diventi come un fratello, i fratelli si assomigliano, no? Ma perché diventiamo madri? Qui c'è davvero un pensiero che poi è stato sviluppato anche nella teologia, nel Vaticano II, adesso io proprio cerco di riassumere in grande semplicità, non so se riuscirò, ma perché ci vorrebbe tanto tempo, però vuol dire questo, che quando noi davvero non solo ascoltiamo ma cerchiamo di vivere la parola, e questo comporta a volte certo anche fatica, impegno, sacrificio, accade qualcosa davvero di meraviglioso in noi. Che cos'è che accade? Che lo Spirito Santo, con l'intervento di Maria, con l'intervento della Vergine Maria, questo vedremo in un testo del Concilio alla prossima meditazione, rende il nostro cuore come un grembo generatore, e davvero generiamo spiritualmente Cristo, cioè rendiamo presente Cristo in un modo grande attraverso la nostra persona. Ecco, l'ultimo accenno sempre sulla carità, e avete capito che ovviamente mettere in pratica ha a che fare, ripeto, con la carità, perché se uno non osserva i comandamenti che sono alla base, non può nemmeno amare veramente il prossimo, è un'illusione. Ma naturalmente questo discorso che abbiamo fatto sull'imparare ad ascoltare Dio riguarda anche l'ascolto del prossimo. Chi impara l'arte di ascoltare Dio diviene anche capace di ascoltare il prossimo. E qui vorrei riportarvi le parole di un grande maestro di spiritualità, Dietrich Bonhoeffer. Guardate cosa ha scritto sull'ascolto del prossimo. Il primo servizio che si deve fare al prossimo è quello di ascoltarlo. Come l'amore di Dio inizia dall'ascolto della sua parola, così l'inizio dell'amore per il fratello sta nell'imparare ad ascoltarlo. È per amore che Dio non solo ci dà la sua parola, ma ci porge anche il suo orecchio. Altrettanto è l'opera di Dio se siamo capaci di ascoltare il fratello. Quindi vogliamo davvero amare Dio? Ricordiamoci che l'amore di Dio inizia dalla disponibilità ad ascoltarlo, ma anche ad ascoltare i fratelli. E quale dono noi sappiamo quando troviamo qualcuno che ci sa ascoltare, che ci ascolta perché ci ama. Ecco, questo è il punto. Amare uguale ascoltare. È un segno del vero amore l'ascolto. E la Madonna certamente ci ama e ci ascolta come le nozze di Cana, sempre in ascolto dei nostri bisogni. Arrivo, vado verso la conclusione con la citazione proprio di quel testo in cui Maria è chiamata Vergine in ascolto. Siamo sempre nella Marialis Cultus al numero 17. Scrive Paolo VI: Maria è la Vergine in ascolto che accoglie la parola di Dio con fede, e questa fu per lei premessa e via alla maternità divina. Poiché, come intuì Sant'Agostino, la Beata Maria, colui Gesù che partorì credendo concepì. Essa, piena di fede, concepì il Cristo prima nella sua mente che nel suo grembo. Vedete, noi non possiamo imitare la Madonna, ovviamente, nel concepire Cristo nel grembo, ma nella mente sì, nel cuore sì. Fede con la quale ella ritornava sugli avvenimenti dell'infanzia di Cristo, raffrontandoli tra loro nell'intimo del suo cuore. Ecco un po' una sintesi di quello che abbiamo detto. La Madonna davvero ci insegna quest'arte di ascoltare con fede, raffrontando nell'intimo del cuore gli avvenimenti della nostra vita con la parola di Dio. E poi continua il Papa: questo fa anche la Chiesa, soprattutto nella Sacra Liturgia, con fede ascolta, accoglie e proclama la parola. E qui l'ultimo davvero spunto che vorrei darvi. Il momento di ascolto più importante per un cristiano, non c'è dubbio, che è quello della liturgia. Cioè quando, durante la liturgia, viene proclamata la parola di Dio. Quello è un ascolto davvero alto, sublime, della sua parola. Perché? Perché qui è il Concilio Vaticano II che ce lo ricorda, un altro documento del Vaticano II, è Cristo che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. Infatti noi acclamiamo parola di Dio per dire che in quel momento davvero Dio ci ha parlato. Allora anche qui un suggerimento concreto. Chiediamoci con quale atteggiamento ascoltiamo la proclamazione dei testi sacri. Se davvero crediamo che Cristo è presente sostanzialmente nel pane eucaristico e nel vino e nel pane eucaristici, ma è presente realmente anche nella sua parola. Se noi durante la proclamazione del Vangelo, delle letture, volontariamente siamo distratti, non vi sembra una cosa grave? Quando qualcuno vi parla e voi guardate altrove, non è bello. Soprattutto perché, torniamo all'inizio, questa parola è per noi, ci aiuta a capire la nostra vita, a illuminarla, a capire che anche dietro gli avvenimenti oscuri c'è una parola di Dio che ci vuole appunto aiutare a vivere meglio, a trovare una speranza, anzi ci vuole far crescere umanamente nella fede. Concludo. Maria è davvero la Vergine dell'ascolto, perché è esemplare in questo atteggiamento che qualifica il vero credente e il vero discepolo di Gesù. Ella ci insegna che ascoltare è riconoscere Dio operante nella propria vita, nel presente e nel passato. Questa è la virtù teologale della fede. Riconoscere Dio presente nella propria vita. E questo lo possiamo fare se ascoltiamo anche la parola di Dio, la scrittura, la liturgia, la fede. 2. Ella ci insegna che ascoltare è credere che Dio sa trarre il bene da ogni cosa che viviamo, sa condurre verso il bene ogni cosa che viviamo, anche le prove più dolorose. E questa è la virtù teologale della speranza, credere che il bene alla fine prevarrà. 3. Maria ci insegna che ascoltare è agire in conformità alla parola di Dio, per generare Gesù, portarlo ai nostri fratelli, mediante un servizio umile, gioioso e disinteressato. Che la Vergine Santissima ci insegni l'arte di ascoltare nel silenzio il Signore per magnificare insieme a Lei le grandi opere del Suo amore. Amen.